Le 10:07, buongiorno e benvenuti a Mille Voci, le mille voci degli animali. Sono Lara Montagna e tra poco vi presenterò gli ospiti che saranno in studio con me in questa nuova puntata. Prima però ci colleghiamo subito con un ospite. C'è con noi al telefono Adrian Oncelli della sezione forestale del Canton Ticino. Adrian, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Adrian, ci siamo collegati subito con te perché vogliamo dare quelle che sono le informazioni relative alla processionaria che in questo periodo è già sul terreno. E allora insieme a te magari cerchiamo di capire chi è la processionaria per chi ancora non lo sapesse e perché dobbiamo fare attenzione proprio a lei in questo momento.
Allora, la processionaria del pino è una farfalla le cui larve si sviluppano appunto sui pini e si cibano degli aghi della pianta. In inverno noi vediamo i tipici nidi bianchi sulle chiome dei pini e di altre conifere, mentre in primavera le larve, una volta che hanno raggiunto la maturità, scendono lungo i tronchi, lungo il terreno, in queste file che poi dal quale deriva poi il nome della processionaria. In seguito le larve si interrano, si trasformano in crisalide e successivamente in estate si sviluppano poi gli adulti e le farfalle e ricomincia così il ciclo. La processionaria fa parte del nostro ecosistema, fa parte dei nostri boschi, soprattutto al sud delle Alpi, e per il bosco, per gli alberi di solito non rappresenta un problema. Tuttavia, in caso di infestazioni intense ripetute su più anni possono indebolire l'albero. Il problema principale riguarda però la salute e in questo periodo è molto importante prestare attenzione. Infatti dal terzo stadio larvale i bruchi possiedono dei peli urticanti che possono causare delle irritazioni cutanee e delle reazioni allergiche anche importanti, soprattutto in soggetti sensibili e negli animali. Anche se generalmente in seguito al contatto è sufficiente lavare la pelle con acqua e sapone per risolvere il problema. Detto questo, è importante prestare attenzione, quindi non sostare sotto le piante con i nidi, quindi non fare un pisolino, un picnic al di sotto delle piante, tenere sotto controllo al guinzaglio i cani e insegnare ai bambini a non toccare i bruchi e soprattutto non tentare di rimuovere i nidi senza protezioni adeguate, dove il rischio di contatto è sicuramente elevato. Essendo un organismo autoctono e molto diffuso nel nostro territorio, la lotta non è obbligatoria ma è fortemente consigliata. Infatti i comuni sono molto attivi soprattutto nei parchi e nelle scuole dove il rischio è maggiore, e questi interventi di solito devono anche essere eseguiti entro la fine dell'inverno, quindi entro la fine del mese di febbraio, per essere diciamo efficaci.
Quindi Adrian, il consiglio è quello di camminare guardando in alto, senza inciampare, ma guardare dove si cammina, che cosa esatto. C'è come alberi, controllare gli alberi in cui, insomma, il territorio in cui camminiamo, controlliamo gli alberi, da lì capiamo anche se può esserci pericolo o meno, se ci sono dei pini.
Esatto, il pericolo non è presente ovunque, il rischio c'è solo dove ci sono appunto i boschi di pini, le pinete, di solito sono i nostri boschi alluvionali del fondovalle, e lì bisogna prestare attenzione in questo periodo che va dalla fine di febbraio all'inizio di maggio, e appunto a evitare di toccare queste processionarie e entrare in contatto, ecco.
Grazie mille Adrian Oncelli della sezione forestale del Canton Ticino per averci chiarito le idee. Ti auguro una buona giornata e a presto.
Grazie a voi, buona giornata.
E con Adrian Oncelli abbiamo iniziato a raccontare della processionaria, questo esserino che può darci dei grattacapi tra una canzone invece. Parliamo degli uccelli perché loro possono invece darci una grande, grandissima mano. Una puntata dedicata alle rondini, alla migrazione e alla fotografia naturalistica. La rondine, simbolo della primavera e del profondo legame tra uomo e natura, è al centro dei progetti di Ficedula da molto tempo. Con noi oggi c'è Chiara Scandolara, ornitologa e profonda conoscitrice della rondine. Buongiorno Chiara.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
Da una vita non vi avevo insieme e quindi oggi con noi c'è anche Roberto Lardelli, presidente di Ficedula. Buongiorno Roberto.
Buongiorno Lara e buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
Tutte le fortune oggi, una combo praticamente. Non ci saranno più segreti. avifauna a 360 gradi. Roberto, con te parleremo del Bird Radar appena attivato per studiare la migrazione degli uccelli che passano sul Ticino. Vi comunico anche che dopo le 11 ci sarà con noi Ilaria Cattaneo, appassionata di fotografia naturalistica, un genere fotografico che racconta gli animali, ma anche le piante, i paesaggi nel loro ambiente, unendo la tecnica all'osservazione, però con un grande rispetto per la natura. Roberto Lardelli, io inizierei subito collegandomi al tema di Adriano Oncelli, ovvero abbiamo iniziato parlando di processionaria che può essere un problema per le persone più fragili, soprattutto, ovvero i bambini, gli anziani, gli animali, i cani che, non riconoscendola, si avvicinano troppo e la toccano. Gli uccelli sanno darci una mano, perché ci sono alcuni uccelli che sono ghiotti di processionaria. Non si sa bene come, perché, ma c'è chi la ama mangiare.
Hanno imparato semplicemente ad approfittare di una risorsa. E sono più di quanto non ci si immagini. Quindi anche magari si potrà dare un consiglio su come fare per difendersi a chilometro zero, cioè è un'espressione che non amo particolarmente, ma è efficace. Quindi le cince riescono a bucare anche i nidi in inverno, sì, i picchi, le ghiandaie, i merli, l'upupa che spesso e volentieri va a prelevare le crisalidi che sono sottoterra. E quindi l'upupa non è la specie più, diciamo, abbondante, ma può dare una mano nei boschi radi di conifere. Può essere d'aiuto anche il succiacapre, che preda le falene, quindi gli adulti, e quindi una lotta combinata può essere utile. Avere qualche cassetta nido in giardino dove c'è la professionaria può essere di grande aiuto.
Diciamo che nel corso degli anni, questo l'ho notato io, tu correggimi se sbaglio, ho visto un approccio cambiare nei confronti dell'avifauna in generale. Se una volta si parlava di uccelli e dello studio di questi, ovvero di ornitologia, in un certo modo, adesso forse l'approccio è un pochino cambiato. Adesso un po' il grande pubblico si è reso conto che non sono solo gli ornitologi a rendersi conto dell'importanza di questi animali, ma il grande pubblico si è reso conto che gli uccelli possono essere dei nostri alleati. Allora ecco che studiarli diventa, ha una duplice valenza, e quindi ecco che ci si appassiona di più al mondo dell'avifauna anche per questo. Gli stessi contadini adesso stanno dalla parte di quelli che studiano gli uccelli per riuscire ad averli come alleati. C'è stato un grande cambiamento. Negli ultimi anni avete fatto anche moltissimo per arrivare a questo, però concretamente questo si vede.
Ma devo dire, è stato recuperato, è stato ripreso, ci si è ricordati, perché nei secoli passati era già così, il mondo contadino si serviva di questi aiutanti, poi si è perso, quindi con l'agricoltura, chiamiamola così, industriale, si sono persi degli eredi preziosi che ora fanno comodo. Recentemente a una presentazione sulla pupilla japonica sul piano di Magadino, dopo un certo periodo di prudenza si è capito che possono veramente gli uccelli essere, dare una grande mano.
D'altronde l'agricoltura 1.0, quindi bisogna tornare indietro di parecchi anni, che parlava di buoi e di aratro e di sensazioni legate al meteo, al clima, previsioni che potevano essere un po', diciamo, non dico campate per aria, però erano diverse da quelle che si possono avere oggi con l'agricoltura 4.0, dove sensori, droni, radar, GPS e tutto quanto concerne, insomma, il digitale, eccetera, eccetera, cambiano un pochino i dati. I dati sono quelli che ci aiutano anche nei confronti, appunto, di una lettura per quanto concerne la migrazione. E se parliamo di dati, beh, Bird Radar, capiamo subito che è un alleato, ma anche nel contare i dati.
Sì, 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 di quello parleremo dopo, non so quando hai previsto il mio intervento, ma io partirei dalle rondini, perché è dalle rondini che sono un messaggero di vicinanza tra il mondo agricolo e la natura, passa tantissimo e quindi...
passano non solo le rondini, loro arrivano, poi sul passaggio, come hai detto, arriveremo a parlare di questo radar, che tra l'altro è una super novità perché il comunicato stampa è uscito questa settimana, quindi si parla di una cosa freschissima. Sì, certo, parliamo di rondini perché con Chiara Scandolara, che è, penso, la massima esperta di rondini alle nostre latitudini, no, inutile che fai quella faccia, trovami un'altra persona. Se voi pubblico avete una persona più conoscitrice di lei, fatecelo sapere. Adesso una canzone e poi, come detto, parliamo di rondini, perché lo sappiamo, una rondine non fa primavera, ma fino a quante rondini dobbiamo contare per dire che siamo in primavera? Lo scopriamo dopo la canzone di Zaz, On Ira. Era il 2013 quando usciva On Ira di Zaz e, pensate, a partire dal 2009 che la rondine è diventata la protagonista di una ricerca sulla migrazione nell'ambito di un progetto Interreg Italia-Svizzera. Grazie allo sviluppo di innovativi dispositivi di geolocalizzatori, per la prima volta è stato possibile scoprire le aree di svernamento delle rondini ticinesi. Uno studio che è proseguito per diversi anni, uno dei lavori più completi che siano stati mai svolti in Ticino su una singola specie, con oltre centinaia di aziende controllate, si parla di quasi 2000 nidi o tracce di nidi censiti sul piano di Magadino. Chiara Scandolara, ornitologa, di nuovo buongiorno, di nuovo benvenuta a Mille Voci. Ho detto delle eresie, ho detto cose giuste.
Sì, cose giuste, e sono contenta oggi di essere qua perché a distanza di una quindicina d'anni siamo riusciti a far partire un altro progetto Interreg. E mi erano rimasti un po' dei punti di domanda sul lavoro che avevo fatto a partire dal 2009. In particolare mi sono sempre domandata, ma chissà che bello studiare anche le rondini per i lacustri, quelle che abitano lungo il Verbano. E quindi proprio quest'anno è partito, anzi l'anno scorso, è partito un nuovo progetto Interreg Eco 4 Ticino, che ha sempre come partner Ficedula e la Fondazione Bolle di Magadino, unitamente anche al Parco del Piano di Magadino e poi molti partner italiani. E grazie a questo progetto, che non riguarda solo la rondine, in verità è un progetto che riguarda la biodiversità lungo il fiume Ticino, c'è anche un piccolo spazio per la rondine, per cui sono riuscita proprio a fare il monitoraggio di tutte, a rifare il monitoraggio di quello che era la popolazione sul piano di Magadino, però anche il monitoraggio lungo tutte le sponde svizzere del Verbano, e poi dei colleghi hanno fatto anche la parte italiana, per cui sono molto contenta e adesso stiamo promuovendo molto anche i risultati.
Quindi rondini che, come sappiamo, voi studiate, e quindi a me sorprende sempre pensare che questi animali, che Chiara ricordaci, possono pesare al massimo...
Ma una rondine, diciamo così, molto cicciotta, siamo sui 24 grammi.
Molto cicciotta.
Ma molto. Il peso medio è sui 18-19, poi chiaramente quando devono migrare ingrassano un po', perché la migrazione ovviamente ha bisogno di ingrassare, e poi per ogni più o meno 100 chilometri diminuiscono di 3,5 grammi di grasso, e quindi è anche questo perché è così importante avere le cosiddette aree di sosta. Quindi in particolare alle rondini piacciono i canneti lungo ad esempio le sponde del Verbano, quindi per quanto riguarda il Ticino, Bolle di Magadino, Delta della Maggia, i canneti sul lago di Lugano, ma anche ad esempio in Italia Fondo Toce, la palude di Bruschera ad Angera, dove sarò tra l'altro questa sera a fare una conferenza. E quindi chiaramente è molto importante per le rondini avere tutto questo corridoio dove ci sono questi siti di sosta dove possono ingrassare. E poi chiaramente per noi è un po' magico, no, pensare a queste migrazioni incredibili. Proprio grazie allo studio che è stato fatto una quindicina di anni fa, abbiamo scoperto, come hai detto prima, che le rondini ticinesi vanno nell'Africa centrale, e a distanza di circa in linea d'aria 5.500 chilometri, ovviamente poi non, la distanza che fanno in volo è più lunga, perché non vanno completamente dritte, però pensate che ci mettono solo 20-25 giorni. Quindi in questo momento abbiamo ancora delle rondini che magari vengono a nidificare in Ticino, che tranquillamente sono ancora in Nigeria, stanno ancora lì un po', delle rondini che sono partite anche magari alla fine di marzo dalla Nigeria e poi sono arrivate in Ticino all'inizio di maggio.
Ma è impressionante, migliaia di chilometri per esserini che pesano, diciamo appunto, 18 grammi. Una bustina di zucchero pesa 4 grammi. Quindi pensiamo anche a quello che sta dentro a una rondine, ovvero questo DNA che sa in qualche modo dire devi andare lì, devi tornare lì. Cioè, e bisogna dare questa informazione anche ai piccoli, o ce l'hanno già detto. Questa cosa qua è per me così meravigliosa, è così affascinante, che ogni volta questi animali vanno rispettati anche solo per questo, anche solo per il fatto che siano dei piccoli eroi.
Sì, assolutamente. Poi tra l'altro tra i migratori cosiddetti a lungo raggio la rondine è già una di quelli che pesa tra virgolette tanto. Ci sono anche degli uccelli che vanno a svernare nell'Africa centrale che pesano anche meno, ad esempio il lui bianco, il lui verde pesano anche sui 10 grammi e sicuramente la rondine e la migrazione è un fenomeno molto affascinante per noi uomini che non sappiamo volare, no? Banalmente. E quindi è un fenomeno che ha sempre affascinato anche dall'antichità, penso anche che affascini al giorno d'oggi perché non si sa ancora tutto e quindi ci sono tante domande che sono ancora insolute. Sicuramente per quello che hai detto prima, la migrazione ha una parte di meccanismi innati, però ha anche una parte di apprendimento. Quindi il meccanismo innato per eccellenza è quello che viene dimostrato dal cuculo, che viene così allevato da genitori che non sono della sua specie e poi tranquillamente lui va in Africa centrale e ritorna. E tra l'altro è interessante perché il pulcino del cuculo può essere allevato sia da migratori a corto raggio ma anche da migratori a lungo raggio.
Però quindi lui comunque sa fare il suo lavoro.
Assolutamente sì. Invece sono stati fatti anche degli esperimenti, ad esempio con le cicogne bianche, e si è visto che c'è una parte importante anche di socialità per quello che riguarda la migrazione. Adesso non voglio dilungarmi su queste cose. Poi sono stati anche fatti degli esperimenti su altre specie, quindi sicuramente c'è una parte innata e una parte appresa. Ed è un fenomeno molto complesso, ecco.
Beh, non addentriamoci in quello che è Conrad Lorenz e altro perché è interessantissimo, ma vogliamo rimanere fermi oggi su quella che è la migrazione e quindi ascoltiamo una canzone e poi parliamo delle nostre rondini perché a questo punto stanno per tornare, quindi noi dobbiamo accoglierle nel modo migliore, rispettando tutte quelle che sono le leggi e essendo fortunati se avremo l'onore di riaverle a casa nostra. Le 10:35 minuti in questo giovedì mattina e stiamo parlando di rondini. Lo stiamo facendo con Chiara Scandolara e con Roberto Lardelli, Ficedula, quindi questa mattina a raccontarci di più sui progetti in corso. Beh, la rondine in Ticino è ancora abbastanza comune. Chiara, c'è una diminuzione stimata di questo individuo, di questa specie in Ticino da noi? Avete comunque capito che va tutelata di più?
Ma direi sicuramente, nel senso che dopo gli anni nei quali avevo studiato la rondine in maniera intensiva, volevo proprio rifare il monitoraggio a tappeto su tutte le aziende del piano di Magadino e effettivamente se guardo la popolazione nel suo complesso abbiamo avuto in più o meno 15 anni una diminuzione del 20%, che direi è tanto. Questo è dovuto sostanzialmente a cambiamenti strutturali molto importanti che ci sono state in molte aziende sul piano di Magadino. Devo dire anche però che ci sono fortunatamente anche delle nuove colonie che si sono formate, quindi purtroppo ho avuto delle colonie molto importanti che si sono praticamente quasi estinte per motivi diversi, però dove magari gli agricoltori sono un pochino più sensibili e quindi magari hanno degli accorgimenti per permettere a nuovi così individui di fondare una nuova colonia, ecco, in quel caso ho avuto delle nuove colonie che si sono formate. Ad esempio, noi dobbiamo pensare che le nuove stalle, le nuove scuderie, ad esempio, non sono tanto amate dalle rondini perché sono molto più grandi a livello anche di volume, proprio per permettere anche insomma, ci sono delle nuove leggi per la protezione per il benessere degli animali, no? Giustamente. E quindi chiaramente le stalle sono molto cambiate negli ultimi 30-40 anni, e così pure molte scuderie. Quindi spesso si usano anche dei materiali dove banalmente le rondini non riescono a far attaccare il fango per poter costruire il nido. In questo caso ho avuto ad esempio delle nuove colonie in posti dove dei proprietari hanno messo dei piccoli accorgimenti. Non è necessario così prendere il nido artificiale, no? Perché alle rondini piace farlo anche per conto suo. Basta magari un chiodo messo nel legno da dove loro partono per costruire il nido, oppure un piccolo tassello anche lì di legno. E quindi devo dire che io un po' mi aspettavo un'importante diminuzione, però ci sono anche dei segnali positivi. Chiaramente la cosa fondamentale è comunque conservare, anche se ci sono delle piccole colonie di 2 o 3 nidi, tenersele strette, perché una volta che una colonia è estinta è molto più difficile che poi si riformi, ecco.
Anche perché parliamo di quanti insetti mangia una rondine, una.
Assolutamente, ci sono delle stime, appunto la stima è più o meno per una famiglia di 2 genitori con 4 pulcini nel giro di 20 giorni mangia circa 1,5 kg di insetti, sono circa 130.000-140.000 insetti, quindi potete pensare la biomassa.
140.000 punture in meno.
Anche sì, assolutamente. Quindi direi proprio chi ha le rondini, ma anche chi ha i balestrucci, se li deve tenere stretti, ecco.
Quindi rondine che, abbiamo compreso, dipende fortemente dal paesaggio agricolo tradizionale, stalle, scuderie, animali al pascolo, prati estensivi, presenza di insetti sono elementi decisivi per la sua sopravvivenza. E andiamo in quella che è, diciamo, la situazione classica, anzi favorevole, positiva, della vita di una rondine che riesce a tornare. Quindi adesso stanno tornando, quindi cerchiamo di comprendere un po' quella che è la situazione attuale. Stanno tornando rondini che sono partite prima dell'inverno per l'Africa, giusto? Dal Ticino, ora tornano in Ticino, tornano esattamente dove c'era il nido prima. Situazione favorevole, c'è di nuovo il nido, lo ritrovano. Situazione in cui tornano e il nido è scomparso per tot motivi?
Allora, chiaramente è molto complicato adesso parlare un attimo della dinamica di popolazione della rondine in pochi minuti. Comunque, gli adulti sono fedeli al sito nidificazione per tutta la vita, mentre i pulcini, quelli che sono nati in un certo nido, non è detto che tornino lì. Anzi, probabilmente si disperdono, vanno a cercare degli altri posti. Questo per evitare la competizione con i genitori e anche la competizione con i fratelli, e quindi anche l'inbreeding, ad esempio. È chiaro che se non trovano il nido, perché ad esempio uno stabile è stato durante l'inverno distrutto, ho visto delle situazioni di questo tipo dove sono stati così demoliti alcuni edifici, ad esempio per l'Alp Transit. E in questo caso chiaramente gli adulti, quando tornano, rimangono per diversi giorni, magari anche in zona, perché sono spiazzati, ecco. Però vabbè, chiaramente queste sono situazioni un po' particolari. Comunque gli adulti, appunto, sono fedeli al sito nidificazione per tutta la vita, anche se chiaramente la loro vita è abbastanza, diciamo così, ridotta, quindi la vita media è di 2-3-4 anni, il tasso di ritorno degli adulti è circa del 40%, mentre per i giovani è molto più basso. Bisogna dire che questa è una cosa totalmente naturale, nel senso che la rondine è un animale che può fare quasi sempre 2, ma anche a volte 3 nidiate, ogni volta fa 5-6 pulcini, e quindi è chiaro che anche durante l'inverno ci sia un'alta mortalità.
Ecco, proprio perché Roby scriveva: ma quante ne muoiono durante la migrazione? Non è solo la migrazione, ma nella migrazione chiaramente i rischi sono altissimi. Stiamo parlando di un esserino di 18 grammi che vola per migliaia di chilometri in balia di qualsiasi cosa.
Ma quando si parla di migrazione, penso che abbiamo tutti un po' quest'idea della migrazione come qualcosa di pericolosissimo, che gli uccelli fanno questi voli incredibili. Però fondamentalmente io penso che il problema per le nostre rondini non sia tanto la migrazione e la mortalità durante la migrazione. I problemi sono i cambiamenti che sono avvenuti nelle aree agricole e quindi io penso che non dobbiamo pensare i problemi della rondine sono da un'altra parte, perché non è così. I problemi della rondine sono anche in Europa, dove le rondini nidificano, quindi dobbiamo fare tutto il possibile per poterle conservare in Europa. Poi chiaramente avranno anche problemi lungo le rotte di migrazione, anche in Africa, eccetera. Però questo non vuol dire che dobbiamo lasciare i problemi da un'altra parte e non fare qualcosa noi. Quindi nell'ambito di questo progetto Interreg, ad esempio, noi abbiamo tutta una parte di sensibilizzazione sia degli agricoltori, ma anche, quindi come detto prima, non solo le rondini delle campagne, ma anche tutte le rondini che vivono in ambiente perilacustre. Quindi abbiamo una parte di popolazione importante, ad esempio, che vive nel nucleo di Locarno, nel nucleo di Ascona, anche lungo alcune sponde, alcuni garage, ad esempio a Viera Gambarogno, a Brissago, anche nelle rimesse delle barche, ad esempio. Quindi sono tutte delle popolazioni molto importanti che dobbiamo fare in modo di conservare e anche, se possibile, promuovere.
Una canzone, poi rispondiamo ai messaggi che sono arrivati da parte del pubblico e continuiamo a raccontarvi della rondine e della migrazione in generale degli uccelli. Ma sono già arrivati i primi esemplari di rondini in Ticino oppure no, Chiara Scandolara? Ti hanno già segnalato la presenza della rondine?
Le primissime sì, io non le ho ancora viste, ma le sto aspettando.
Quindi oggi, 19 marzo, tu, Chiara, non hai ancora visto una rondine?
No, però devo dire che non sono neanche andata a cercarla, quindi o mi trovano loro oppure...
Roberto Lardelli, presidente di Ficedula, tu ne hai già vista una?
Rondini montane, ma mi hanno segnalato balestrucci e appunto qualche rondine, ma sono poco sul campo negli ultimi tempi.
Bruno scrive: buongiorno Lara, parlate di rondini, qui in zona c'è una stalla con delle mucche in bassa Valle Maggia, martedì scorso ho già notato qualche rondine, penso di non essermi sbagliato, scrive Bruno. Comunque aggiorni, insomma, arriveranno, dovranno ritrovare il loro nido in perfette condizioni, si spera. Vi chiedo, come ogni anno, se è importante segnalare anche se qualcosa non va. Io mi ricordo personalmente, lo scorso anno ho segnalato che in un sottopasso i nidi erano stati in qualche modo rimossi e quindi ho segnalato al mio comune questa problematica e insomma non bisogna farlo, bisogna tutelarle e quindi la gente può anche aiutarle in qualche modo, si può segnalare se si vede qualcosa, si può essere utili, Chiara, Roberto?
Assolutamente, è indispensabile. La legge federale sulla caccia e la protezione degli uccelli selvatici, degli animali selvatici, tutela anche i nidi non abitati. E quindi, perché, come abbiamo detto prima, queste specie hanno un valore che va al di là della loro presenza o della loro bellezza o dalla compagnia che ci fanno. Hanno un valore ecologico. Pensate, i balestrucci, per esempio, che hanno cambiato atteggiamento di caccia e che vanno a cercare la zanzara tigre nelle zone dove questo insetto è fortemente presente, non da noi ancora, non l'abbiamo potuto certificare, però così va, e quindi meno trattamenti, meno impatto, meno costi, meno fastidi.
Io voglio assolutamente chiedervi anche questo, perché leggendo la vostra rivista, quindi il numero dedicato proprio alla rondine, che diciamolo, Roberto Chiara, è scaricabile gratuitamente dal sito di Ficedula, quindi si può leggerla, scaricare il PDF, averla sempre a disposizione, e ci sono tutte le informazioni utili sulla rondine, quelle che avete studiato negli anni, quindi sono a disposizione del pubblico. Io lì ho letto delle curiosità, quella cosa che il maschio deve sudare, deve fare tutto il lavoro, insomma è bellissimo, perché comunque dici, beh, ci sono dei ruoli ben specifici, non si sgarra. Ci puoi raccontare brevissimamente come funziona la costruzione del nido? Lui che arriva prima, prepara tutto, e poi lei che comunque controlla, guarda, e lui che è fatto in un modo per essere più bello. È troppo divertente.
Ma sì, allora, bisogna dire che nelle rondini la bellezza viene valutata a seconda della lunghezza delle timoniere esterne, quindi la lunghezza della coda, per cui le femmine scelgono i maschi in base praticamente alle timoniere. Quindi i maschi molto belli che hanno le timoniere molto lunghe, però di solito sono anche dei fannulloni, quindi fanno fare più lavoro alla femmina.
Sì.
Invece i maschi che magari non sono così, per le loro caratteristiche, considerati carini, invece sono dei bravissimi casalinghi, quindi fanno il nido, magari ne fanno anche due, poi fanno scegliere la femmina. Però adesso io appunto metto questo è il fascicolo, perché chiaramente abbiamo visto che sono arrivate tante domande sulla rondine e non riusciamo a rispondere a tutto, però questo fascicolo che mostro adesso in camera è scaricabile gratuitamente dal nostro sito. E poi ci terrei a dire che noi abbiamo degli appuntamenti, che sono degli appuntamenti sia online gratuiti dedicati alla migrazione degli uccelli. Il prossimo sarà martedì 24 marzo e abbiamo chiamato questi incontri di ornitologia. È possibile iscriversi sul nostro sito, quindi ficedula.ch/corsi, e si riceve il link per partecipare. E inoltre adesso appunto, quando arrivano le rondini, arrivano anche le richieste per fare delle presentazioni, delle conferenze. Quindi ad esempio questa sera sarò ad Angera, quindi faccio anche delle conferenze lungo il Verbano proprio per promuovere questo progetto Eco 4 Ticino, e questa sera sono ad Angera. Poi settimana prossima, il 27 di marzo, sarò a Vira Gambarogno a parlare delle rondini lacustri, e poi abbiamo un altro importante appuntamento, il 23 di aprile saremo a Sementina per invece parlare delle rondini del piano di Magadino. Poi se andate sul nostro sito trovate regolarmente tutti gli appuntamenti.
Appuntamenti, Roberto Lardelli, che concernono anche il nuovissimo Bird Radar, che è stato posizionato e quindi ha iniziato a lavorare e a fornire dati utili?
Ma di questo abbiamo l'occasione di parlare il martedì prossimo online. Diciamo, l'appuntamento con gli ornitologi e con chi si interessa, anche solo curioso, si parlerà anche di questo radar. È un radar di ultimissima generazione, anzi è una startup che l'ha messo a punto. Ce n'è una decina di questi radar in giro, ne abbiamo due in Ticino, uno sta seguendo l'eolico sul Gottardo, ma è di una generazione precedente a questa. Ne abbiamo avuto uno in prestito un paio di anni fa, che ha permesso di fare uno studio pilota sul piano per capire alcune cose, e adesso l'abbiamo grazie a una collaborazione tra Fondazione Bolle di Magadino, che è la responsabile di questo progetto, e Ficedula, che ci mette il know-how, ci mette anche la collaborazione e i dati, ciò che il radar legge, vede, sono disponibili quasi in tempo reale sul nostro portale.
Roberto, prima di andare oltre, di proseguire nel raccontare quella che è la migrazione degli uccelli sul piano di Magadino anche attraverso gli occhi di questo radar, prendiamo una telefonata. C'è Franca in linea. Buongiorno Franca, benvenuta.
Buongiorno a voi, mi fa piacere sentirvi parlare delle rondini. La mia domanda è, da 35 anni c'era una coppia di rondini che arrivava sulla mia casa a Minusio. 2 anni fa si è rotto il nido, anche prima si rompeva, ma lo aggiustavano. 2 anni fa sono venute e non l'hanno aggiustato. L'anno scorso ho fatto mettere 3 nidi artificiali, sono arrivate, giravano, ma non hanno fatto il nido. Perché?
Rondine o balestruccio, signora?
Balestruccio.
Ecco, balestruccio. Il balestruccio ha una dinamica sua e noi diciamo consigliamo di mettere un nido artificiale o dei nidi artificiali quando questi possano essere seguiti, puliti durante l'inverno, perché altrimenti finisce che il nido di balestruccio bello solito in cemento viene prima o poi occupato dai passeri che occupano militarmente questo nido e anche d'inverno, eh? Quindi quando il balestruccio arriva non è in grado di sistemarsi, mentre il nido naturale dopo un po' di tempo si rompe e la storia ricomincia. E forse
sì, l'anno scorso erano nuovi, non era entrato nessuno, sono arrivate loro ma non hanno fatto il nido,
non erano stati occupati dai passeri d'inverno, perché il passero è molto discreto,
perché li ho fatti okay. mettere in primavera, non mi ricordo più, i primi di marzo forse, ma mi dispiace perché 35 anni 36 che arrivava sempre,
certo, conviene
una sola coppia.
Noi consigliamo, quando non c'è altra possibilità, il nido artificiale sicuramente, ma è meglio creare i presupposti perché rondini e balestrucci possano costruirsi da soli i loro nidi, quindi qualche angolino, 1 metro quadrato di una pozzanghera con un po' di fango, poi sì, ci pensano loro.
Lo faccio sempre.
Bene, e ciò nonostante non ha funzionato,
adesso speriamo, adesso continuo a guardare su, ma per adesso non ho visto.
L'anno scorso c'erano pochi balestrucci per la verità, e quindi può darsi che sia questa la... Sì.
Ecco, vediamo.
Auguri.
Vi ringrazio molto. Grazie per la trasmissione.
Buona giornata signora. A lei, grazie, grazie. Un minuto Roby per rispondere a questa domanda che ci inviano via WhatsApp. Grazie per la trasmissione, interessante e molto piacevole divulgazione. Ogni anno le rondini portano i loro piccoli sui fili della terrazza ed è un grande piacere per noi sentire i loro richiami e vederle nell'educazione dei piccoli. E ci chiedono come fare ad attirare le rondini nelle nuove case, quelle senza i portici, quelle senza i portoni. C'è qualcosa che si può fare? Un minuto hai.
È molto complicato, come diceva Chiara, c'è bisogno della struttura. Una colonia abbandonata impiega moltissimo ad essere rifatta, se ha la possibilità di essere rifatta. Quindi bisogna mettere un piccolo listellino, fare delle prove, mettere a disposizione dei sostegni in modo che loro possano costruire e avere nei dintorni delle pozzanghere o dei punti accessibili dove prendere il materiale.
Quindi andare magari a, tra virgolette, intaccare il cappotto, la struttura, mettendo un tassellino, qualcosa sul quale poi loro possono aggrappare, costruire il nido. Senza un appiglio è impossibile che loro riescano, perché le strutture sono sempre più lisce, sempre più lineari. Noi adesso vogliamo appagare l'occhio con quello che è tutto liscio.
Tutto liscio.
Giardini, no, tutti lisci, tutto liscio vogliamo. Ecco, magari andiamo ad aiutare appunto con un piccolo tassello, ma ne parliamo tra pochissimo ancora con voi e tra poco accogliamo anche la nostra nuova ospite, che anche lei è una grandissima appassionata di natura, di animali e di fotografia. Con noi tra pochissimo Ilaria Cattaneo e continueremo a raccontarvi degli uccelli. Adesso invece c'è spazio per l'informazione. 11:04, ben ritrovati. Questa è sempre Mille Voci, le mille voci degli animali. Oggi abbiamo dedicato la puntata alle migrazioni. Con noi in studio i nostri ospiti, i due ornitologi di Ficedula, il presidente di Ficedula, Roberto Lardelli e Chiara Scandolara. Abbiamo raccontato delle rondini, non tutto, perché per fortuna, perché vuol dire che puoi tornare a raccontarci ancora tanto altro, tanti dettagli che però contano, che fanno la differenza, e sappiamo che quando parliamo di ogni singolo animale possiamo davvero raccontare attraverso la vostra conoscenza anche i dettagli. Ma abbiamo anche cominciato a raccontare con Roberto Lardelli di questo Bird Radar, il radar che ci può dire moltissimo sul passaggio degli animali in Ticino, passaggio che, possiamo dire, è già stato studiato da moltissimi anni, ma c'è ancora tantissimo da scoprire sulle migrazioni, quindi potremo non soltanto alzare la testa e guardare il cielo, ma utilizzare i dati forniti da questo radar. Con noi è arrivata anche una nuova ospite. Buongiorno e benvenuta, Ilaria Cattaneo. Buongiorno.
Ciao Lara, ciao a tutti.
Sei rimasta dietro le quinte, adesso finalmente sei apparsa anche tu. Tu sei una grande appassionata di fotografia. In realtà nella vita fai la modellista per una grande azienda di moda.
Sì, esatto.
Quindi, dalla moda settore alla fotografia. Grande appassionata di fotografia e quindi è un piacere averti qui con noi, anche perché parlare di fotografia vuol dire aprire un capitolo immenso, e noi oggi volevamo insieme a te parlare di fotografia rispettosa dell'ambiente e degli animali. E per essere rispettosi e mettere in secondo, diciamo, in secondo piano la qualità della fotografia, per mettere in primo piano il rispetto degli animali, bisogna avere dentro qualche cosa che va oltre la passione per la fotografia. Prima bisogna avere la passione per gli animali.
Esattamente, l'amore per gli animali e il loro benessere alla fin fine.
Quindi anche tu, prima loro rispetto alla fotografia top.
Esatto, a volte preferisco una foto magari non bellissima, ma rispettosa dell'animale e delle sue abitudini, delle sue paure anche, perché giustamente per loro possiamo essere spaventosi.
Beh, certo, anche perché poi c'è da considerare che più ci si avvicina a un soggetto, meno dobbiamo avere quei cannoni immensi, meno dobbiamo utilizzare degli obiettivi giganteschi e meno fatica dobbiamo fare. Però è proprio lì che c'è una delle prime, ci si scontra con uno dei primi grandi tasselli. Non dobbiamo avvicinarci.
Esatto, perché più ci avviciniamo e più loro possono vederci come predatori, perché non sanno quali sono le nostre intenzioni, non sanno che noi siamo lì solo per guardarli, per ammirarli o per fotografarli. Per loro possiamo essere una minaccia.
Ci hai portato anche delle tue fotografie, quindi adesso ne sì, mettiamo una a schermo per chi ci sta guardando su RSI, la 2. Chiara, qui immortalate le tue protagoniste, le protagoniste dei tuoi studi, le rondini. Vuoi aggiungere qualcosa, Chiara, a quello che ci sta iniziando a sviscerare Ilaria, ovvero una tematica importantissima per voi, che penso sia la stregua di quello che è la ricerca, la collaborazione con i partner, la collaborazione con i contadini, anche la collaborazione con i fotografi, con la gente che, con i bird watcher, cioè chi va sul terreno deve andarci con grande rispetto e conoscenza, perché possono creare dei disagi immensi. E io non vorrei sbagliarmi, ma penso di dire una cosa corretta se dico che proprio recentemente è successo un problema in questo frangente.
Sì, devo dire che come associazione noi, ad esempio, sia sulle nostre pubblicazioni, quindi libri, riviste, ma anche sui nostri social, ad esempio, non pubblichiamo mai foto delle specie al nido. Il momento della nidificazione è un momento molto delicato per gli animali, quindi abbiamo parlato prima di rondini, di balestrucci, ecco, sono delle foto che si possono fare tranquillamente a una certa distanza senza disturbare gli animali, anche foto di nidi, ma se noi andiamo a prendere delle specie molto sensibili, come ad esempio l'upupa, ad esempio la civetta, specie per le quali noi lavoriamo da almeno 20 anni, bisogna stare molto distanti. Io in questi giorni ho iniziato il monitoraggio di tutti gli anni delle civette che faccio sul piano di Magadino, e ci sono alcune coppie che io devo guardare da 500 metri. Nel caso del gipeto bisogna stare ad almeno 1 chilometro di distanza, 1 chilometro, meglio ancora 1,5 chilometri dal nido.
Cioè, quindi ti sentono, ti vedono da così lontano.
E beh, assolutamente sì. Se pensiamo comunque ad esempio al gipeto, ma anche i grandi rapaci come le aquile, sono degli animali che hanno una vista pazzesca, anche perché devono andare a cercare le loro prede, quindi vedono a chilometri di distanza. Per cui ecco, io devo dire che noi cerchiamo anche di privilegiare le fotografie degli animali nel loro ambiente, quindi magari non il primo piano, ma anche cercare di vedere un po' il contesto nel quale l'animale è. E anzi, io dico che fotografi ben venga, se vogliono partecipare possono andare sul nostro sito. Noi abbiamo adesso una galleria fotografica abbastanza importante, ma ovviamente si può volentieri ampliare, ci mancano foto di molte specie. Ecco, lì c'è anche la mail, che è fotografie.ficedula@gmail.com, dove si possono mandare i propri scatti, anche ad esempio appunto per le nostre pubblicazioni, il nostro calendario, i nostri social, eccetera. Però noi chiaramente facciamo una scrematura, perché ci sono delle foto che arrivano e si vede che l'animale è spaventato, per cui in quel caso magari la foto è bellissima, ma noi non la pubblichiamo, perché non vogliamo proprio che ci sia emulazione da questo punto di vista.
E certo, quindi la tematica fotografia è una tematica che sì, ne parliamo, ma parliamo con chi fa delle foto rispettose degli animali. Roby, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, che rispetto al passato oggi c'è molta più sensibilità. Abbiamo avuto anche dei momenti duri con birdwatcher e fotografi, però adesso credo che negli ultimi tempi le cose cominciano a funzionare bene e anche i fotografi fanno foto. Ilaria è un po' l'emblema di questa nuova era di fare, no? E ben venga, perché la fotografia è molto importante. Ancora sulla fotografia, noi siamo abituati a vedere delle foto spettacolari da National Geographic, però quando si è sul campo le osservazioni si fanno con dettagli. Le foto che sembrano brutte sono molto importanti. Questa foto che abbiamo appena visto delle due rondini è una meraviglia, perché lì c'è un movimento, magari non si riescono a riconoscere bene i dettagli, però c'è una vita lì dentro, sono vive. E Ilaria ci ha dato molti esempi di questa nuova fotografia.
Ne guarderemo altre di fotografie che ha portato Ilaria oggi. Beh, prima di ascoltare una canzone, le tue parole mi hanno fatto venire subito in mente i paesaggi dell'Africa, perché penso che se parli di emblema, ecco, l'Africa è l'emblema della fotografia naturalistica, ovvero da National Geographic, e quindi pensiamo a quando ci sono le migrazioni degli animali in Africa e cosa che insomma si sa, lo sanno tutti, c'è una rincorsa di jeep che vogliono mettersi una di fianco all'altra, una davanti all'altra, per avere le immagini migliori, e addirittura questo va a far sì che gli animali cambino strada, si disperdano, si schiaccino uno sopra l'altro. Insomma, ecco, facciamo attenzione, mettiamo bene dei confini e diamo valore anche alle foto, appunto, che hanno un ambiente, che non siano esclusivamente fotografie che per arrivare a quella qualità hanno schiacciato dei principi e dei valori. Bruno Mars, e poi continuiamo a raccontarvi di Ilaria, le sue fotografie, ma non solo, degli uccelli, della migrazione, rondini in arrivo. Mille voci oggi si dedica al tema della migrazione e non solo, alle rondini e alla fotografia naturalistica. Ilaria Cattaneo con noi. Beh, da modellista, esperta di moda, a fotografa in giro per la natura con gli scarponi, lo zaino e di tutto e di più, il passo è stato breve. Ma quando ti sei appassionata di fotografia, ma di uccelli, quindi è andare e cercare proprio questi soggetti come il Codirosso che stiamo guardando e che guardano anche gli spettatori della 2, perché siamo anche sulla 2, non solo su Rete 1.
Allora, la fotografia in generale mi sono appassionata da bambina. Amavo vedere le foto fatte dai miei genitori in occasione di vacanze, paesaggi così, perché aiuta anche a ricordare delle cose, no? Magari dei dettagli che nella memoria un po' svaniscono. All'ornitologia invece mi sono appassionata durante il Covid.
Ah, quando vedi, eravamo proprio del positivo il Covid.
Quando eravamo proprio chiusi in casa, non si poteva fare molto. Ho iniziato a guardare un po' fuori dalla finestra e un giorno è arrivato un gheppio al posto dei soliti piccioni. Conoscevo già il gheppio, sapevo cos'era, però non sono riuscita a fotografarlo come volevo. E allora ho ordinato una macchina fotografica un po' più con più zoom per poterlo eventualmente fotografare più da vicino. E da lì poi ho iniziato a guardare anche le altre specie. E poi chi può aiutarmi a capire qual è la differenza magari tra un lui piccolo e un lui grosso?
Tac,
cerca, ficedula. Cerca, è saltata fuori Ficedula. E da lì è iniziata un po' questa amicizia alla fin fine. Ogni tanto quando sono in difficoltà chiedo, loro sono sempre molto gentili, ti aiutano.
Ti danno tutte le informazioni.
Sì, ti danno delle dritte, informazioni.
Ma quindi hai anche partecipato a delle uscite con Ficedula, delle uscite legate proprio alla scoperta di questi animali?
Sì, esatto, vado spesso con loro perché comunque è sempre interessante, danno tantissime informazioni e curiosità.
Roberto Lardelli, ti chiedo questo perché Ilaria è una fotografa appassionata, hobbista, e quindi bisogna anche pensare che lei non vive di fotografia, quindi è chiaro che probabilmente un fotografo che vive di fotografia, ecco, ha più difficoltà e quindi magari è più spinto a cercare quello scatto, quel momento, e quindi magari c'è anche quella tentazione di andare a dove non si dovrebbe andare. Ma facciamo un pratico esempio. Bolla Rossa, luogo preso d'assalto da moltissimi perché è un luogo magnifico. Quindi siamo in un contesto in cui noi entriamo in un territorio che è il loro territorio, e quando noi entriamo e andiamo in queste zone di avvistamento, non c'è solo la Bolla Rossa, siamo fortunati nella Svizzera italiana, in Ticino, poi abbiamo le bolle di Magadino, il parco del Piano, abbiamo diversi luoghi dove possiamo andare e sederci e osservare la natura senza che la natura ci osservi, e sarebbe ideale che la natura non si accorgesse di noi, per quello che ci sono questi capanni con queste piccole feritoie, questi piccoli buchetti dai quali si può osservare ma anche fare delle fotografie. Ecco, quali sono le regole di comportamento per entrare in queste zone?
Essere soft.
Soft,
e quindi quel punto dove è stato costruito questo capanno, adesso ho perso la memoria, una ventina d'anni fa, era un luogo di ritrovo, c'era gente che andava lì a giocare al calcio, per cui è stato protetto. Gli ornitologi salivano sull'albero per osservare. Quel capanno è nato essenzialmente per osservare, contare, documentare, e a poco è diventato un punto comodo per delle belle, per fotografare bene. Ecco. Quindi si diceva prima, il comportamento rispettoso è importante perché si possono fare comunque delle bellissime foto, anche c'è molto più tempo da investire, questo è sicuro. Ma ne vale la pena, perché comunque gli uccelli si ritroveranno, se li disturbiamo se ne vanno.
Quindi... certo, c'è gente che è riuscita a fotografare i cervi che nuotavano, insomma sono delle zone di appostamento, di avvistamento, e Chiara, spesso si... anche voi portate le persone, gli appassionati in questi luoghi ad osservare in un piccolo biotopo. Si possono vedere delle cose e degli animali pazzeschi e mai, mai si potrebbe pensare, fino al momento in cui si arriva lì insieme a qualcuno che ne sa, che ti spiega, e E allora lì ecco che dopo le spiegazioni si apre una visione completamente diversa e parte anche, penso, del rispetto che magari prima pensavamo di avere. In realtà, una volta che abbiamo visto quanti ne abbiamo in Ticino, quanti uccelli arrivano nella Svizzera italiana, ecco che diciamo siamo fortunati, proteggiamoli.
Penso che la sorpresa e la meraviglia non è solo in Bolla Rossa, alle bolle o in altri posti particolarmente protetti. La sorpresa, la curiosità inizia fuori dalla finestra di casa. Come ha detto Ilaria prima, un giorno vedeva solo i piccioni e poi improvvisamente ha visto un gheppio. Ma io penso che molte persone, se avessero l'occasione magari di fare anche un'escursione in natura, non solo in natura ma anche in città, rimarrebbero sorprese dagli animali che ci sono e che magari si accorgono solo le persone un pochino che sono abituate a vederli, no? Quindi,
certo.
E quindi penso che la sorpresa proprio inizia fuori dalla finestra di casa. Poi, per quanto dicevamo prima, chiaramente della fotografia è anche un'occasione incredibile per sensibilizzare. È chiaro che, quindi noi siamo molto contenti, anzi ringrazio tutti i fotografi che collaborano con noi, e quindi non ci sono assolutamente i casi negativi, così sono molto pochi, e la maggior parte dei nostri fotografi sono tutte persone molto rispettose.
Ilaria, il Codi Rosso dove l'hai colto?
Nel mio giardino, semplicemente facendo la foto attraverso i listelli delle tapparelle per non farmi vedere. Infatti sembra una foto presa molto da vicino, invece ero ben nascosta. Infatti, non avendolo disturbato, lui ogni anno torna dall'Africa e decide di tornare nel mio giardino, che è una cosa bellissima.
Mamma mia, che emozione! Ma e poi immagino che l'emozione per Chiara sia stata immensa nel periodo in cui hai studiato le rondini, per esempio, e quindi sapere che quell'individuo tornava in Ticino ed era proprio lui, e lo sapevi perché portava indosso un, come possiamo definirlo, un chip?
Non esattamente, si chiama geolocalizzatore, praticamente è un dispositivo che raccoglieva i dati e poi una volta che la rondine era equipaggiata da questo dispositivo ho dovuto aspettare 7-8 mesi che la rondine ritornasse esattamente nello stesso nido con il dispositivo, perché alcune le avevano anche perso. Chiaramente devo dire che è stata una grande emozione, anche perché quando avevo iniziato questa ricerca non sapevamo minimamente se avrebbe funzionato. Quindi, come spesso funziona nell'ambito della scienza, bisogna fare degli esperimenti e bisogna vedere se funzionano, e in questo caso comunque ha funzionato. Per me è sempre un'emozione, anche appunto come diceva Ilaria, non è che vado alla ricerca proprio solo delle rarità, anzi ad esempio in questi giorni io abito sul piano di Magadino, è tornato il verzellino, una specie molto comune, e quindi l'ho sentito, ho detto è tornato anche quest'anno.
Ecco, non tutti sono così esperti nel sentire e dire è tornato quello, è tornato quell'altro, ma si possono fare dei corsi, e tra poco parliamo anche di questi corsi, perché abbiamo il massimo esperto di Roberto Lardelli li conosce tutti e li sa anche riprodurre, ma ne parliamo tra poco. Adesso c'è Alex Britti, Oggi sono io. 11:30 minuti, questa è sempre Mille Voci, siamo in diretta su Rete 1 ma anche su RSI La 2, e su RSI La 2 stiamo guardando una fotografia realizzata da Ilaria Cattaneo. Questa è Ilaria, una
cinciarella
immortalata, brutto immortalata, aspetta, facciamo fotografata. Sul piano.
Esatto, sul piano di Magadino, a Magadino proprio.
A Magadino, sì. Proprio. Guarda, è bellissima.
Grazie.
Perché sono tutti stupendi, però quando sono così, diciamo, appallottolati sono ancora più,
sì,
belli.
Sono paccioccosi.
Sì. Ma quante ore ritagli del tuo tempo per fotografare gli animali?
Ma diciamo che nel weekend soprattutto tante volte prendo e vado a farmi una passeggiata e mi porto la macchina fotografica. Raramente parto già con l'intenzione di fotografare qualcosa. Io cammino, quando vedo qualcosa muoversi, gli faccio una foto.
Tempo di reazione? In quanti secondi riesci ad avere la macchina fotografica in mano?
Diciamo che la tengo già abbastanza vicina, così da essere veloce, anche perché delle volte è questione di 2 secondi. Si fa vedere e riparte.
Aironi come se non ci fosse un domani.
Aironi, quelli a regola stanno lì, mangiano, fanno le loro cose, quindi quelli si riesce a fotografarli già più facilmente. Non volano via subito.
Ecco, c'è la differenza tra la fotografia realizzata in, insomma, riprendere un animale in volo è un conto, riprendere un animale che è appoggiato su un ramo, per esempio, è un'altra cosa.
Sì, esatto, quando sono appoggiati, posati, è un po' più facile perché sono un pochino più fermi. Invece in volo già deve avere la macchina fotografica che te lo metta a fuoco giusto. Infatti non ho tante foto in volo perché non sempre riesco a beccarli.
Ma ti è partita un po' questa cosa del cambio macchina fotografica? Perché io ne ho conosciute tante come te. Partono con la macchinetta così, no? Ma no, non investo. E poi si ritrovano con questi...
i cannoni.
Con questi corpi macchina enormi, chili su chili di cose. Però è come... è una passione, cioè non riesci,
sì,
a fermarti.
Beh, l'anno scorso più o meno ho dovuto cambiare macchina fotografica, perché quella vecchia non scattava più praticamente. E ci ho pensato un bel po' prima di scegliere cosa prendere, ma alla fine ho optato ancora per quelle che chiamano bridge, che è un po' più compatta e ha un solo obiettivo con cui puoi fare zoom o meno zoom. Questo perché appunto a me piace passeggiare e fotografare un po' di tutto, perché sì, mi piace fotografare gli uccelli lontani, ma anche magari una formica che sta passando lì sotto in quel momento o un fiorellino. E quindi dovrei star lì continuamente a cambiare obiettivo, dovrei portarmi dietro 20 kg di roba.
È un altro approccio, vero?
Esatto, esattamente. E quindi ho optato per un qualcosa un po' via di mezzo, che però mi dà la possibilità di variare di più.
Ma ti chiedo questo, sei una persona che preferisce andare in solitudine, in solitaria, oppure... va bene anche il gruppo?
Mi piacciono entrambe le cose.
No, te lo chiedo perché però... oggi magari qualcuno, dopo averti sentita alla radio, andrà a sbirciare, curiosare sulla tua pagina Facebook, il tuo canale Instagram, ti chiederà, ti metterà un like, ti chiederà l'amicizia e poi magari ti dice: ma posso venire con te? E ci sono le persone che odiano, odiano condividere questi momenti. Invece tu sei...
No, mi piace comunque anche andare con altri birdwatcher in giro a osservare, e tante volte sono in giro da sola, lo ammetto, perché magari mi sveglio al mattino e dico: già che parto e non so quanto sto via. Quindi, però delle volte organizzo anche con degli amici, perché poi a furia di frequentare anche i corsi Ficedula, le escursioni, si fanno anche amicizie di altri, con altri birdwatcher. E anche appunto in capanno, così ci si trova, si inizia a parlare, cosa hai visto, cosa non hai visto, e alla fine si fa amicizia.
Sottovoce però.
Assolutamente sottovoce.
Sì, così, così.
Piano, piano. C'è anche chi parla forte, ma infatti appena loro vanno via arrivano ad avvicinarsi gli animali.
Ma si può in un capanno dire: per favore silenzio, Chiara, ci sono delle regole scritte o non scritte che si devono adottare in un capanno?
No, c'è proprio anche scritto, silenzio, caratteri cubitali.
Ah, c'è scritto. Roberto Nardelli, sì. Nella tua esperienza, possiamo parlare ormai decennale, esperienza decennale, quante ne hai visti, ne hai viste di scene nei capanni?
Beh, tante. Tante persone che sono lì magari che non hanno capito bene come funziona, e poi si impara. Cioè, voglio dire, dicevo prima, adesso è molto meglio che non qualche tempo fa. Ci sono scene che hanno veramente irritato moltissimo e che sono state anche l'occasione per riflettere. credo che tutto sommato adesso, a parte qualche eccezione di irriducibile, le cose vadano, l'ho già detto prima, molto meglio e sono gli stessi, diciamo, ospiti del capanno che poi osano mettere anche un freno a chi si comporta in maniera non adeguata. Ilaria prima ha detto, gli uccelli quando si smette di chiacchierare o di far rumore tornano, no? Quindi è tutto a vantaggio anche della fotografia.
E certo, tra poco leggiamo anche i vostri messaggi perché sono tanti, ma voglio andare con ordine. Roberto, abbiamo accennato a questo Bird Radar, un radar che vi darà delle informazioni aggiuntive perché sulla migrazione ancora non si sa tutto. Io non so se sia un bene o un male il fatto di non sapere ancora tutto. Probabilmente però più ne sapremo e più avremo modo appunto di tutelarli. E quindi benvenga un radar che ci dia ancora più informazioni. Addirittura mi dicevi che questo radar riesce a darvi il conto del battito delle ali.
Esatto.
E questo fa la differenza perché, adesso fai tu gli esempi perché io non sono la persona più con più memoria al mondo, anzi, però il battito delle ali è ben diverso tra gli uccelli e quindi voi riconoscete anche chi è passato proprio da questa informazione.
Non ancora perché c'è tanta strada da fare. Io ricordo anni 90, a un campo di ricerca sulla migrazione nel Canton Friburgo, c'era uno di questi radar che era, diciamo, gestito dal guru dell'ornitologia del radar, che è stato ed è tuttora, anche se in pensione, Bruno Bruderer, professore all'Università di Berna, che consisteva quel campo nel catturare gli uccelli per studiare la migrazione col metodo classico dell'inanellamento, e poi questi venivano lasciati andare davanti al radar che li seguiva fino a 10 km e tracciava la traccia, il comportamento del movimento durante la migrazione. Per cui per molte specie esiste già una specie di impronta digitale, ma non c'è per tutti. E quindi il radar adesso misura, anche stanotte, mentre curiosavo, gli individui di passaggio lasciavano proprio l'impronta e tutto diventa un dato o più dati. Questo radar ci dà una quantità immensa di parametri che dovranno poi essere decodificati. C'è tutto un filone di ricerca. Contribuiremo a sviluppare questa tecnologia e, come dicevo, ci sono 10 radar in giro, 3 sono già passati per il Ticino, 1 sul piano di Magadino starà qui per qualche anno, quindi marcherà tutto quello che succede. Questa notte sono, attraverso questo cono che il radar vede, sono passati circa 6.000 uccelli e quindi ci dà poi anche la possibilità di valutare mediamente l'MTR, vale a dire la quantità assoluta di, sarà comunque una stima sempre, di uccelli che sono passati sui nostri cieli. Sì, qualche milione al mese.
Milione al mese?
Sì. Misurati, cioè, dal radar precedente, 500.000 di uccelli passati attraverso questo cono in un mese, quindi vuol dire, estrapolando, sono tanti gli uccelli in volo ancora. Quest'anno ce n'è molti meno, cercheremo di capire perché. E il radar, chi vuole si collega, vede sulla nostra homepage, si trova addirittura l'immagine quasi in tempo reale. Oggi pomeriggio verrà caricata l'immagine anche di questa notte. E il pubblico impara, capisce, vede le immagini e dice, ma cosa è capitato? Perché tanti così adesso e ieri no? Anche quello che vogliamo provocare. La ricerca funziona così: domanda, si cerca la risposta e poi alla risposta seguono altre domande. È bellissimo.
www.ficedula.ch, da lì si arriva al radar, da lì si arriva a quella che è la pagina invece delle conferenze, degli incontri, dei momenti aggregativi in cui si può andare a fare birdwatching tutti insieme con Ficedula. Ilaria Cattaneo, dai la tua pagina Instagram, perché così almeno la gente può seguirti e magari chiederti: andiamo insieme a fare un giro a cercare di fotografare gli uccelli o ad altri animali?
Ilacat79.
Perfetto, e quindi basta modelli di andiamo con le fotografie della natura. Grazie mille per essere stata con noi, Ilaria.
Grazie
e spero a una prossima volta. Grazie a Chiara Scandolara, buon lavoro con le rondini.
Grazie mille.
E grazie al presidente di Ficedula, Roberto Lardelli, per essere stato con noi. Naturalmente ci ritroveremo ancora per parlare del radar, ma non solo, degli studi che fa Ficedula per la conservazione degli uccelli. Tra poco il notiziario Lingua Facile e poi Controcorrente con Antonio Bolzani. A presto.